Studio numero 2. Colpiti e uccisi dalla legge morale.
È pronto sempre a darci una libertà, una guarigione, però come una volta ricordò Gesù, la carne è debole e non possiamo rinforzare la carne, ma possiamo vivere e imparare a camminare per lo Spirito e vivremo questo miracolo di non adempiere quelle spinte della carne, di qualunque tipo esse siano. E a proposito appunto della carne, a proposito di questa tendenza peccaminosa che abbiamo ricevuto, diciamo poco fa, in questa natura, vediamo un po' il progetto di Dio che già in qualche modo abbiamo accennato, ma vogliamo capire come si è concretizzato, come Dio ha progettato qualcosa di vero, di grande, di meraviglioso per risolvere i miei problemi, i tuoi problemi, anche se spesso la religione per molti è stata come un ripiego, come qualche cosa in cui le persone fallite si rifugiavano, ecco, per illudersi di qualche cosa. I veri uomini, si dice nel 2000, non credono più a queste cose che sono solamente per vecchiette, per persone inutili, per persone deboli. Ma Dio ha creato qualcosa di potente e di grande e lo sta manifestando attraverso il suo Spirito, lo sta manifestando nella nostra vita e lo sta manifestando con la sua grazia. E ci sarà un tempo in cui anche quelli che lo hanno bestemmiato dovranno riconoscere che Dio era reale, in cui ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà, anche le lingue che hanno continuato a bestemmiare, nonostante l'amore di Dio voleva toccarli, voleva cambiarli, pure quelli dovranno riconoscere. Ma grazie a Dio che noi lo stiamo riconoscendo ora, perché questa è la nostra salvezza, la nostra liberazione. Dicevo, nel progetto di Dio c'era quello di veramente portare una vera liberazione. La legge nel progetto di Dio quindi non doveva produrre la vita, non doveva determinare la vita, e lo leggiamo in tante parti nella scrittura. C'è almeno una parte che possiamo citare velocemente nella lettera di Paolo ai Galati. Dice proprio in questa maniera, Galati capitolo 3, dice al verso 21: la legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, se fosse stata data una legge morale, una legge di Galatea, una legge di educazione, una legge perfetta, capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Cioè la giustizia sarebbe venuta dall'adempiere questi comandamenti. E infatti nella rivelazione iniziale Dio aveva dato la legge, e la rivelazione iniziale diceva: chi mette in pratica queste cose sarà approvato. Maledetto chi non le mette in pratica, però. Tant'è vero che poi la legge, più che produrre vita, anzi produceva maledizione, produceva peccato, e c'era tutto un rituale di espiazione che non stiamo qui a descrivere, molto preciso, molto bello, perché le cose del vecchio patto sono cose che sono ombra delle cose a venire, ci ricorda lo scrittore della lettera agli Ebrei, sono ombra, quindi è molto bello. L'ombra significa che c'è qualcuno. Quando tu vedi un'ombra proiettata sul muro, dice: c'è qualche cosa che proietterà quest'ombra, ma non puoi appoggiarti sull'ombra. E tutte le realtà del vecchio patto erano ombra di quello che Gesù avrebbe realizzato nella verità, nella realtà. Tutti questi sacrifici erano ombra, erano espressione di quel sacrificio meraviglioso che Gesù avrebbe fatto e che avrebbe determinato questa giustizia. Quindi la legge di per sé stessa, ci ricorda Paolo, non poteva dare la vita, perché se fosse stata in grado di dare la vita, allora la giustizia sarebbe venuta dall'adempimento della legge. Ma la scrittura infatti continua: ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi alla fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti, cioè affinché si potesse arrivare a Dio solamente attraverso la fede, non altri mezzi, non un'autogiustizia, non qualcuno che poteva dire: io sono capace di mettere in pratica. Allora diciamo: ma la legge allora perché ci è stata data? Se la legge non aveva capacità di cambiare l'uomo, la legge, in qualche modo, ci ricorderà in tante parti l'Apostolo Paolo, era qualche cosa che doveva essere un sintomo di questa malattia profonda che era il peccato. Cioè, come il dolore è un sintomo di qualche cosa che non va nella tua vita. Qualcuno dice, ah, io non vorrei mai dolori. Ma se non hai il dolore, non avresti la consapevolezza che qualcosa non funziona nel tuo corpo. Allora il dolore è una spia di qualche cosa che va male. Comincia a farti male un dente, significa che è cariato, significa che lo devi curare. Ma se non avessi dolore, la carie andrebbe avanti tranquillamente, poi ti carebbe pure il dente e tu ti ritroveresti senza denti senza sapere perché. Allora la legge in qualche modo è come questo sintomo che ha espresso un malessere molto più grave, che ci ha dato la conoscenza di quel tumore, che non era un tumore fisico ma era un tumore spirituale, che era il peccato, che era questa natura ereditata da Adamo, abbiamo detto poco fa, di questa natura che ogni uomo aveva ricevuto dentro, ma della quale ogni uomo necessariamente non era detto che si fosse accorto. Ecco, come a dire, se la legge non ci avesse messo in crisi, noi probabilmente ce ne saremmo andati all'inferno allegramente, senza capire che ci stavamo andando. Se la legge non ci avesse indicato quello che era il peccato, non ci avesse dato la conoscenza del peccato, del male, non avesse fatto la diagnosi di questo malessere, non avesse messo in evidenza questi problemi, Gesù stesso, quando venne sulla terra e avesse cominciato a dire io sono venuto per i vostri problemi, per le vostre... Dice, ma quali problemi? Dice, noi non abbiamo nessun problema. La legge ha cominciato a evidenziare questi problemi, ha cominciato a evidenziare questa natura, diciamo poco fa, diabolica, questa natura egoistica che, al contrario di sottomettersi alla legge, anzi si eccitava di più. E voi lo vedete con i bambini, quando dite fai questo, sembra che è proprio il modo per fargli fare il contrario. C'è questa legge interiore di contraddizione in cui la concupiscenza viene eccitata quando qualcuno dice non concupire e così via. La legge nel progetto di Dio, e lo vedremo brevemente, queste affermazioni che sto facendo all'inizio che possono sembrare pazzesche, che la legge è una cosa meravigliosa, santa, bellissima, in realtà portava gli uomini a peccare di più, portava gli uomini a fare una diagnosi più vera di quelli che erano i loro problemi. Infatti la legge, dicevo, non è stata data per produrre la vita, anzi nel momento in cui se ne sarebbe divenuti trasgressori, cioè responsabili, avrebbe determinato la morte, perché era scritto maledetto chiunque non metteva in pratica, perché era scritto che chiunque trasgrediva anche uno solo di quei comandamenti che Dio aveva dato al suo popolo sarebbe entrato in questa maledizione. E quindi in qualche modo nel momento in cui la legge viene nella nostra vita, noi diventiamo responsabili. C'è un'età particolare anche per il sistema legale penalistico umano, c'è un'età particolare in cui si comincia a diventare responsabili di intendere e di volere. È chiaro che la stessa legge non può essere applicata infatti a una persona che, dico, è ritenuta per esempio insana di mente, è ritenuta incapace di intendere e di volere, non può essere applicata a un bambino che ancora, pur essendo inclinato tante volte al male, noi non lo possiamo considerare pienamente responsabile. Però c'è un'età della nostra crescita spirituale, c'è un'età in cui perdiamo questa purezza. E infatti io credo che ognuno di noi può ricordare la sua infanzia in cui viviamo questo senso di purezza, di bellezza, di vicinanza con Dio. Forse chi si ricorda la propria infanzia può ricordare proprio questo senso del bello, questa proprio incapacità di vedere la realtà così sporca, così brutta com'è. E poi invece quando sono cominciate a venire le crisi dell'adolescenza, quando abbiamo avuto i primi impatti, quando abbiamo cominciato ad avere i primi veri sensi di colpa, a sentirci peccatori, a sentirci condannati, proprio perché quella legge che ci diceva tu devi fare questo, in realtà ci metteva in crisi, perché vedevamo di non riuscire a metterla in pratica. Vedevamo di non riuscire a cambiare. Questo cominciò a essere il mio dramma all'età di 14 anni, quando cominciai così a un approccio religioso, cominciai a sentire il peso della legge che mi condannava, mi faceva sentire colpevole, ma questa difficoltà proprio a liberarmi dal peccato, questa difficoltà a vedere un'alternativa, Perché io stesso dicevo, ma mi vado a confessare, però sotto sotto lo so che io non lo voglio abbandonare il peccato, quindi perché mi devo autoconvincere in quel momento che non mi piace, quando io invece so che mi piace, quando io so che non ne posso fare a meno, non riesco ad autoconvincervi che non lo farò più. E piano piano ecco questo senso di impotenza, questo senso di difficoltà, pur riconoscendo che la legge era giusta, era buona, cominciò a farsi strada nella mia vita, come d'altronde era quello che si fece strada nella vita di Paolo. A un certo punto lui disse che la legge che era intesa a dargli la vita a un certo punto lo uccise, ed è proprio il titolo di questo secondo studio, colpiti e uccisi dalla legge morale. L'apostolo Paolo stesso, con tutta la sua buona volontà, con tutto il suo zelo, scoprì che la legge in realtà lo uccideva. Dice, come lo uccideva? E infatti è proprio così. Anche lui ebbe un'infanzia probabilmente di libertà, un'infanzia di comunione con questo Dio che ancora non si era rivelato nella sua vita, perché non era stato fermato sulla via di Damasco, fu guidato nella tradizione farisaica, nella religione veramente ebraica, era un conoscitore, da bambino aveva sicuramente un cuore per Dio, ma poi subì una cosa stranissima, la leggiamo assieme nel capitolo 7 dei Romani, qualche cosa che non ci avevo mai riflettuto, ma che ci mostra come c'è un momento in cui diventiamo responsabili della legge e diventiamo colpevoli a tutti gli effetti. E la legge, che in qualche modo doveva esserci qualcosa che ci dava la vita, in realtà ci uccide, perché diventiamo responsabili, perché diventiamo trasgressori. Dice così al capitolo 7 di Romani, versetto 13, infatti dice, anche al versetto, leggiamo al versetto 9, e ci fu un tempo nel quale, dice questa versione della Luzzi, nel quale senza legge vivevo. E ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Io tante volte meditavo su questo versetto, ma quando? Che significa? E un giorno mi ricordo che lo Spirito Santo proprio mi fece vedere che questo tempo era il tempo dell'infanzia, il tempo in cui non è che Paolo non viveva senza legge, perché la legge già esisteva ai tempi di Paolo. Che significa che lui viveva senza la legge? Significa che la legge ancora non lo aveva ucciso, perché lui non poteva essere considerato responsabile della legge fino a che non aveva la capacità di decidere, di scelta, che è tipica di una persona che a un certo punto raggiunge una certa conoscenza del bene e del male e poi in realtà si rende conto che è costretto a adempiere il male. E infatti dice, ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, cioè venuta la legge, il peccato prese vita. Ecco, venuta questa legge, che lui stesso disse in realtà mi doveva produrre la vita, ma non ha fatto niente, venuta la legge, il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. Che strano, venuto il comandamento, il peccato prese vita, cioè il comandamento evidenziò in me questa natura diabolica, egoistica, e nel momento in cui la evidenziò e io ne divenni trasgressore, responsabile, perché ne era trasgressore pure prima aveva ricevuto una natura diabolica, però prima era come se questa legge non era imputata a lui, ma nel momento in cui diventò responsabile, allora la legge lo uccise. E Paolo riconobbe questo potere nefasto della legge. Il peccato prese vita e Dio morì, e il comandamento, dice, che era inteso a darmi la vita, risultò che mi dava la morte. E quella legge meravigliosa che doveva darmi la vita, in realtà, altro che vita, mi uccise. Ecco perché, ripeto, quando noi restiamo a questo livello di rapporto con Dio basato sulla legge, cioè basato sul fatto che pensiamo che seguire Dio significa mettere in pratica delle leggi morali, noi alla fine saremo sotto la condanna, perché saremo sotto la maledizione, cercheremo ancora di presentare a Dio una nostra giustizia, mentre non c'è una nostra giustizia, nessuno di noi può essere abbastanza giusto per propri meriti. Forse qualcuno di noi pensa di potersi comprare la salvezza attraverso delle buone opere, attraverso delle preghiere. Forse lo Spirito Santo ti sta dicendo devi pregare ancora 300 milioni di volte e finalmente alla 300 milionesima una volta scatterà. Non è così. Meno male che non è così. ma che Dio, quando veramente abbiamo un atto di fede, Lui sta aspettando con il suo grande amore di portarci nel suo regno, come fece con il ladrone sulla croce. Aspettò un atto di umiltà, un atto in cui quel ladrone riconobbe la potenza e l'amore di Dio e gli disse: oggi stesso sarai con me in paradiso. La potenza della grazia, dell'amore di Dio toccò quel vile, quella persona malvagia, quella persona che chissà che cosa aveva combinato. L'amore e la grazia di Dio toccarono la sua vita e lui ne beneficiò solamente per un atto di fede. Gli fu imputata la giustizia, giustizia che si ha però credendo in Gesù Cristo. Quindi dicevo, la legge, in realtà, qua dice Paolo, lo uccise. Il comandamento che gli va a dare la vita gli diede la morte. Potremmo continuare a leggere il verso 11, infatti dice: perché il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Cioè la legge in realtà mise in evidenza nella vita di Paolo questa natura egoistica, questa natura di peccato dalla quale Paolo non si poteva liberare e dalla quale non solo Paolo non si poteva liberare, ma della quale noi, senza realmente l'aiuto di Gesù Cristo, senza comprendere il progetto di Gesù Cristo, del suo sacrificio, non ci potremo liberare. Entreremo in quella trappola in cui Paolo era entrato. Allora, diciamo che la legge fu data da Dio proprio intanto per sostituire la legge di coscienza, cioè quella legge che è nei nostri cuori, ma che, come sapete, si può benissimo cancellare. Ci sono persone che cominciano a fare tacere la loro coscienza e poi quella legge di coscienza che è data come una specie di impronta che, nonostante l'uomo ha peccato, è rimasta dentro di lui. Sapete, anche se l'uomo ha ereditato quel peccato di Adamo, è rimasta una coscienza che gli ricorda qualche cosa di puro, di bello, anche nella persona più vile, nella persona più abietta, nella persona più assurda. È come se c'è un'impronta di qualche cosa che faceva parte della sua dignità iniziale. Però sapete, questa cosa si fa benissimo tacere. Sapete, la coscienza si può addomesticare. Quando gli facciamo fare il male la prima volta, la seconda volta, prima sentiamo qualche senso di colpa, poi alla seconda, alla terza volta non sentiamo niente, poi diventiamo sempre più diabolici, come a dire, cominciamo ad agire tante volte secondo quella che è la logica dell'amarezza, del risentimento, della vendetta, del, non dico tutti, ma in un modo o in un altro ci vendichiamo. Magari ci vendichiamo con il nostro stomaco, ecco, siamo più sottili, questa energia negativa, questo odio, anziché riversarlo sugli altri, lo scarichiamo su noi stessi, ma è lo stesso odio che ti sta procurando disturbi psicosomatici, è lo stesso odio che ti sta facendo i buchi nello stomaco. Ecco perché Dio vuole una soluzione reale, che non è quella di mettersi una maschera, che non è quella di addomesticare la tua aggressività e alla fine fare sì che questo veleno avveleni altre parti della tua mente o del tuo corpo. Quindi dicevo che la legge data da Dio sostituiva la legge di coscienza, che non era sufficiente a creare un sistema morale, e si proponeva almeno quattro finalità. Brevemente vedremo queste quattro finalità. 1. Dare conoscenza della natura peccaminosa di cui abbiamo parlato nel primo studio, di questa natura negativa che avevamo ereditato in Adamo. E lo possiamo leggere in Romani, abbiamo la lettera ai Romani sempre davanti, al capitolo 3. Al verso 20 dice proprio in questa maniera, anzi il verso 19, capitolo 3 verso 19 dice: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato. Per le opere della legge, cioè per il fatto che tu cerchi di mettere in pratica nella legge, non ci potrà essere una giustificazione nella tua vita, giacché mediante la legge è data conoscenza del peccato. La legge, nella prima finalità di Dio, ci sono tanti altri versi nella scrittura, ma leggiamo questo, mi credete che ci sono, è stata data proprio per darci conoscenza, diciamo poco fa, per fare la diagnosi di questo peccato, di questo tumore che era dentro di noi e che però non si vedeva fino a che non c'era qualche cosa che lo metteva in evidenza. 2. Seconda ragione per cui la legge era stata data: rendere il peccato estremamente peccante. Assurdo. Come? Per farlo conoscere solamente? No, ma anzi per evidenziarlo bene, come con un evidenziatore. si evidenzia qualche cosa, la legge in qualche modo voleva farti capire che dentro di te, altro che natura buona, altro che persona meravigliosa, ma dentro di te c'era una natura egoistica come quella d'altronde di tutti gli altri uomini, non perché sei particolare. Ecco perché questo è importante capire l'opera che la legge ha fatto, perché la legge doveva servire poi a portarci a disperare dei nostri sforzi e a condurci a Cristo. E questo è importante, fratelli, sapete, tante volte noi non consideriamo queste cose, perché se noi andiamo a Dio ancora sulla nostra giustizia, è come se dicessimo a Dio: ma perché hai mandato Gesù? In fondo, io sono una persona buona, io non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, come a dire, non avremmo coscienza che noi saremmo dannati, diabolici, non per quello che facciamo, ma prima di tutto per quello che siamo diventati in Adamo. L'uomo non va, se così possiamo dire, nel luogo di perdizione, all'inferno, per quello che fa, ma per quello che è, perché non vuole riconoscere questa natura diabolica, questa natura negativa che ha ricevuto, ma anzi la vuole coprire, la vuole abbellire e dire: ma quale peccato? Ma quale salvatore? Io sono una persona giusta. Quella prostituta, lei sì che ha bisogno di essere salvata. Ricordate il ragionamento del fariseo: Signore, ti ringrazio che non sono come quello di là. Quello è un trasgressore della legge. Io sono bravo. E perché spesso è difficile riconoscere la potenza della grazia di Dio? Perché ancora non riconosciamo il nostro peccato, il nostro bisogno. Perché è difficile capire che Gesù è il Salvatore? Perché non capiamo di essere perduti. E quindi questo fatto che Gesù è il Salvatore, diciamo, ma Salvatore di che cosa? È diventato uno slogan: Gesù è il Salvatore. Gesù, Gesù, sembra un nome pronunziato da tante persone. E ci sono tante donne che quando vedono un topo pure dicono: Gesù mio, Gesù mio. Ma nessuno può dire Gesù è il Signore, ci ricorda Paolo, se non attraverso l'opera dello Spirito Santo, cioè il fatto che lo Spirito Santo ti faccia capire veramente che significa che Gesù è morto sulla croce per te, ha pagato Lui. Lui è diventato maledizione, Lui ha preso tutta la maledizione che era mia e tua perché noi diventassimo benedetti. Lui ha preso l'ingiustizia perché noi diventassimo giustizia di Dio in Cristo Gesù. Lui ha preso la imperfezione umana perché noi diventassimo con un'unica offerta, dice la Scrittura, ci ha reso per sempre perfetti. Lui ha preso la maledizione, la ingiustizia, la impurità, perché noi venissimo purificati. E allora questo è importante. E la legge, nel progetto di Dio, è proprio data per farci capire il bisogno che abbiamo non di una riforma esteriore, ma il bisogno che abbiamo di una vita nuova. E infatti la legge cosa fa? Nelle persone sensibili ti fa sentire in colpa. Le persone sincere però, perché io conosco certe persone che sono giudici estremi degli altri, però lo sono, trasgrediscono tutte le leggi, cominciano a dire: ah, quelle persone che fanno così le dovrebbero mettere in carcere. E sarebbero loro i primi ad essere messi in carcere. Sono persone che giudicano, che usano la legge senza nessuna sincerità, perché di fronte alla legge ci si sente colpevoli. Io sfido chiunque di voi a dire che non avete sbagliato mai, che vi siete sentiti sempre giusti. Se siete delle persone sensibili, io so che la legge a un certo punto vi ha messo in crisi, vi ha fatto vedere che pur volendo voi fare il bene, pur volendo il bene, avete visto che dentro di voi c'è un'altra legge, una legge della carne, era questo il contrasto di Paolo, che vi porta proprio a fare il male che non volete. E il bene invece che volete fare, quello non lo riuscite a fare. Questo era l'estremo conflitto di Paolo, ma questo era l'estremo conflitto di Paolo prima di scoprire la grazia di Dio. Era il conflitto di chi riconosceva che la legge era giusta, che era buona. Diceva: io lo so che la legge è giusta, io lo so che la legge è buona, ma dentro di me vedo un'altra spinta che pure volendo fare il bene mi porta a fare quello che non voglio, cioè il male. Io vorrei sopportare mia suocera, io vorrei sopportare, che ne so, i miei figli, io vorrei sopportare mio marito, mia moglie, però io vedo che ce la metto tutta, alla fine scoppio e lo ammazzo a legnate, oppure comincio a gridare, oppure chissà che cosa combino. Io vorrei camminare secondo una legge che è buona, che è bella, ma vedo dentro di me un'altra legge, la legge del peccato e della morte, che mi porta, che mi rende schiavo. Allora la legge, secondo il piano di Dio,
proprio era data per dare conoscenza di questa incapacità della natura umana di redimersi da sola, cioè di fare un processo di autopurificazione, come un poco tutte le religioni più strane stanno cercando di dire all'uomo, come a dire potenzia il tuo io, innalza il tuo io, diventa santo con un processo di catarsi, di purificazione. Questa è una grande menzogna. Gesù disse: chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Gesù disse: renditi conto di essere un peccatore, renditi conto di essere perduto, e allora solo potrai capire il dono meraviglioso che io ti voglio fare. Perché se tu stai cercando ancora di salvare la tua vita, la tua giustizia, tu non capirai il bisogno estremo che hai di una nuova natura, di una nuova vita. Continuerai a vivere una vita di maschera, mascherando la tua vera natura, mascherando quella natura diabolica. Ma nessuno di noi credo che vuole essere preso in giro. Nessuno di noi vuole scoprire alla fine di non avere seguito Gesù. E allora la legge ha questa funzione meravigliosa di darci conoscenza della natura peccaminosa, di rendere il peccato estremamente peccante. Lo leggiamo sempre in Romani, visto che abbiamo in Romani, leggiamo qualcosa da questa meravigliosa lettera, che per me, quando la cominciai a leggere circa 15 anni fa, era una cosa completamente... più la leggevo e più non capivo niente. Infatti per almeno 5 anni non lessi più la lettera ai Romani, perché mi sembrava una cosa così contorta, di alta filosofia, di alta, cioè, che ho detto no, basta, la saltavo sempre quando avevo il Nuovo Testamento. Però grazie a Dio anche in questa lettera meravigliosa c'è una verità che ci rende liberi, se solo la riusciamo a percepire. Allora dicevo che nel progetto di Dio il peccato doveva diventare estremamente peccante. A Romani 7, capitolo 7, verso 13, diceva proprio così, la fine del verso 13 che abbiamo letto, quello che Paolo, ecco, facendo quell'osservazione che il comandamento lo uccise, disse: com'è possibile? Quello che è buono è diventato morte per me. Se la legge era buona, come mai che invece di darmi la vita mi uccise? Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte affinché si mostrasse come peccato, determinandomi la morte attraverso quello che è buono, la legge, affinché per mezzo della legge, ecco, guardate un po' la seconda funzione della legge, per mezzo della legge, del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante, cioè fosse messo ancora più in evidenza. Come a dire, Dio voleva che le persone si rendevano conto veramente di questo bisogno interno, non esterno, come continuavano e come continuarono a fare tutte quelle persone che ignorarono Gesù nella sua missione terrena, perché continuavano, dicevo poco fa, a immaginarsi che lui sarebbe venuto come un grande sindacalista, un grande condottiero, qualcuno che avrebbe difeso i loro diritti dal popolo romano, avrebbe fatto vedere che i giudei erano il popolo quello forte, si sarebbe messo a cavallo, avrebbe combattuto. Ma era venuto a fare questo Gesù? No, lui era venuto a portare il regno di Dio, la vita di Dio di nuovo dentro gli uomini. Però se gli uomini non capivano e non si rendevano conto che il problema, prima che essere sociale, prima che essere psicologico, era un problema spirituale, non avrebbero mai compreso il progetto di redenzione che Dio aveva fatto in Gesù. E infatti per quelli invece che lo riconobbero, per quelli che non ebbero paura di confessare i propri peccati, per quelli che non ebbero paura di riconoscere il loro bisogno di salvezza, Gesù divenne il Salvatore. Ma per quelle persone che si sentivano giuste di una propria giustizia, che nonostante usavano la legge, non capivano che i primi ad essere condannati da quella legge che stavano usando erano loro stessi, in realtà la potenza di Gesù non poté salvarli, non poté esprimere questa meravigliosa libertà e grazia. Quindi rendere il peccato estremamente peccante e facendolo abbondare. La legge rese il peccato peccante, lo fece abbondare. Sempre in Romani, visto che abbiamo questa lettera, capitolo 5, verso 20, dice così: ora la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse. Ma che strano, noi diremmo, ma che strana strategia che usa Dio. Ci dà una legge morale, che anziché farci del bene, ci distrugge. Ci dà la conoscenza del peccato, fa una diagnosi di un tumore che ci abbiamo dentro, ci fa peccare di più, ci fa sentire in colpa perché stiamo peccando. E infatti è drammatico, sapete, quelle persone che hanno sviluppato, questo lo vedremo meglio quando parleremo di depressione, quelle persone che per la loro indole sono delle persone rigide, perfezioniste, che fin dalla loro infanzia si sono imposte una legge morale: io devo essere così, io devo portare avanti questa immagine, io devo essere una persona che ama, io devo essere una persona buona. Sapete, alla fine sono stati distrutti, perché nel momento in cui hanno scoperto che non erano le persone buone, che non erano così come loro cercavano di recitare, alla fine sono entrati in un'enorme crisi di identità e tante persone si sono cominciate a trovare sotto il peso dell'auto, del senso di colpa, sotto il peso dell'autocondanna e sotto la logica dell'autopunizione, come a dire, mizzica, così brutto sono. Io pensavo di essere una persona buona, pensavo di essere una persona che metteva in pratica la legge, ma poi a un certo punto hai visto che dentro di te sono venute fuori delle cose che non erano previste, c'è venuta fuori amarezza, è venuta rabbia. E molte persone dicono, mamma mia, non me l'aspettavo da me. Cioè, perché cosa ti aspettavi da te? Ti potrebbe dire Dio, cosa ti aspettavi dalla tua giustizia? Cosa ti aspettavi da una natura che in fondo era diabolica, anche se tu hai cercato sempre di dipingerla, di abbellirla, di educarla, di insegnarle le regole del Galateo? Cosa ti aspettavi da una natura che era qualche cosa che non doveva essere riformata dall'esterno, ma aveva bisogno di essere rinnovata, aveva bisogno di entrare una nuova conversione, una nuova vita, una nuova identità in te? Ecco perché Dio fa le cose meravigliose. Lui, dicevo poco fa, non dà un colpo di pittura, ma Lui ci dà un cuore nuovo. Lo vedremo meglio nella terza lezione domani. Ma un attimo ancora per concludere le due ultime cose per cui la legge c'era stata data. Quindi dicevo, per fare abbondare il peccato, abbiamo letto qua, per portare frutto per la morte, Romani 7,5. Che tremenda questa legge! E che pericoloso affidarsi alla legge. La lettera uccide, dice in un'altra parte la scrittura, ma lo spirito vivifica, dà vita. Al capitolo 7, verso 5, dice così. Poiché mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge. Guardate un po' con la legge cosa faceva. Anziché di addormentarle, le passioni peccaminose, le svegliava, le metteva in evidenza. Le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. La legge è come se eccitasse, evidenziasse questa natura negativa nelle persone sincere, ripeto, perché nelle persone ipocrite erano quelli che usavano due pesi, come si dire, due misure, quelli che usavano la legge solo per gli altri e in realtà essendo neppure loro sotto maledizione. Terzo punto, penultimo punto per cui c'è stata data la legge è stata data per condannare. È strano, come per condannare? Perché condannare? Lo leggiamo un attimo in Galati, perché dicevamo in realtà che tutti erano maledetti, tutti quelli che non mettevano in pratica la legge. Galati 2, verso 17, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. E poi al verso 19, che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo della trasgressione, del peccato, affinché venisse la progenie, cioè la generazione alla quale era stata fatta quella promessa meravigliosa di Dio. È sempre in Galati al 2:17, sì. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ed è questo concetto che avevamo espresso poco fa. Per le opere della legge nessuno sarà giustificato, tutti sono sotto la maledizione, quindi la legge ci condanna, ci pone sotto maledizione, ci porta a disperare, dicevo poco fa, della nostra autogiustizia e dei nostri sforzi. E vedremo infine questa ultima parte sempre in Romani, Romani capitolo 10. Lui stava parlando, Paolo, del popolo ebreo, del popolo israeliano. Lui si rendeva conto che il popolo israeliano aveva un sacco di zelo, volevano fare un sacco di cose, però dice, infatti il desiderio del mio cuore è per loro che essi siano salvati, perché dice Paolo, io rendo testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio. Come dire, tanti di noi sicuramente abbiamo avuto un grande zelo per le cose di Dio, abbiamo detto Signore io faccio questo per te, Signore io faccio quell'altro, io faccio quel, fino al punto che non abbiamo fatto più niente perché magari ci siamo beccati un bel esaurimento nervoso e il Signore ha detto aspetta che ora ti faccio vedere quello che io ho fatto per te. Tu però mi hai fatto vedere tutto quello che volevi fare per me. Ora fermati un attimo, ti dice lo Spirito Santo questa sera, perché Dio ti vuole fare vedere tutto quello che Lui ha fatto per te, tutto quello che Lui ti ha procurato, tutto questo tesoro meraviglioso che Dio ti ha dato perché tu lo possa vivere. Infatti, diceva Paolo, hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, cioè senza comprendere quello che Dio aveva fatto attraverso Gesù. Infatti, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, diceva l'apostolo Paolo per il suo popolo, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. E questo è quello che probabilmente forse hai fatto tu nella tua vita. Hai fatto un sacco di cose per Dio, hai cercato di portare avanti dei comandamenti pesanti, hai cercato di amare il tuo nemico e ti è venuta l'ulcera, come minimo, o la colite, o la colite ulcerosa, o l'ipertensione. Quante persone dicono, no, ma io non mi arrabbio mai, e tutta la rabbia è diventata ipertensione, o è diventata qualche altra malattia di questo genere. Ti sei imposto un habitus rigido proprio perché hai cercato di piacere a Dio, non sapendo che Dio invece stava cercando di farti vedere che il problema stava dentro di te e che non dovevi avere paura di vedere quella natura di rabbia, di odio, di risentimento, perché nel momento in cui la vedevi, Dio voleva darti qualche cosa di nuovo. E se tu non vedevi il pezzo vecchio, il pezzo nuovo non poteva essere messo al posto del pezzo vecchio. Se tu non vedevi che nella tua macchina il tuo carburatore non funzionava, hai voglia che dire metto un altro carburatore, ma dovevi vedere che c'era quella cosa che non andava e la legge Dio l'ha data per fare vedere che dentro di noi c'era qualcosa che non andava, c'era tutto che non andava, c'era una natura diabolica che non andava e che doveva essere rinnovata, doveva essere data un cuore nuovo, una vita nuova. Quindi disperare della propria giustizia, dei propri sforzi, Romani 3:21 un attimo, dice così. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, perché non vi è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La Scrittura dice che tutti hanno peccato, sia quelli che hanno fatto peccati più grossi, sia quelli che hanno fatto peccati più piccoli, la natura di peccato è in tutti gli uomini. E sono giustificati gratuitamente. Che bella questa parola. Oggi non c'è più niente di gratuito. Tutto si paga e si paga parecchio. Ma sono contento che quello che Dio ha preparato per te e per me è qualcosa di gratuito. È qualcosa che è stato spinto dal suo amore. Non ha guardato i nostri sforzi miseri per arrivare a Lui, ma Lui proprio ha voluto arrivare ad ognuno di voi. E in questo momento sta cercando di arrivare alla tua vita. Sta cercando di farti vedere che Lui gratuitamente, per la sua grazia, ti vuole giustificare, ti ha giustificato mediante la redenzione che è in Cristo. E quindi alla fine, al quarto punto, di condurci, dicevo, a Cristo, di condurci a Lui. La legge, dice la Scrittura, è stato il nostro pedagogo. Pedagogo era uno che nel popolo romano accompagnava i bambini, pigliava cura dei fanciulli, li accompagnava a scuola. La legge, quindi, ti dà la conoscenza del peccato, ti fa peccare di più, ti fa sentire sotto la condanna, sotto la maledizione, ti fa disperare dei tuoi sforzi, come a dire come faccio a cambiare, e ti porta a capire l'amore e la grazia di Dio, ti porta a Gesù. Infatti l'io carnale fa esclamare a Paolo, misero me, ricordate questa frase, chi mi trarrà, chi mi libererà da questo corpo di morte? E se voi rileggete tutta questa parte, poi quando vi succederà di leggere questa parte di Romani 7, questo enorme conflitto di Paolo, accennavamo poco fa, lui di fronte alla legge e non poteva fare quello che voleva, vedeva un'altra legge che lo portava. Chi mi libererà? Chi mi libererà? Era l'espressione di Paolo. E chi mi libererà? È l'espressione tua o mia, quando pur riconoscendo che la legge era giusta, abbiamo visto che dentro di noi invece il male veniva più fortemente, il peccato si evidenziava di più. Hai voglia che diciamo da domani sarò diverso? Io mi ricordo, ogni tanto volevo fare dei grandi cambiamenti della mia vita, anche esteriori. Domani mi taglio i capelli a zero, sarò una nuova persona. E invece ero sempre lo stesso. Domani me ne vado in un altro posto, partirò, troverò un posto nuovo dove mi sentirò bene. E invece ero sempre lo stesso. Domani cambierò ragazza, e questo è il mio problema, invece ero sempre lo stesso. Quante soluzioni per non riconoscere l'amore di Dio che ci ha dato Lui. Una soluzione, ci ha dato Lui una nuova identità che ha il carattere di Cristo, una nuova persona, un nuovo Giuseppe, un nuovo Pino. Non hai più bisogno di difendere quello vecchio, non hai più bisogno di mascherarti, perché Dio ti ha dato una nuova identità. Se tu prendi coscienza di che quella vecchia non va e non cerchi di salvarla, ma anzi arrivi proprio a odiarla, allora chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Ma perché? per annichilirsi, no, ma perché Dio attraverso Gesù voleva darti una nuova vita, la vita che si ha con la fede in Cristo Gesù. Non affidiamoci alla legge, la legge ci pone sotto condanna, ma nel momento in cui la legge ci ha devastato, nel momento in cui prima forse seguivamo la legge, poi appena abbiamo cominciato a vedere altri che trasgredivano, abbiamo detto, ma sono io il fesso, sono io la persona che mi devo sempre fare fregare. Quanti di noi a un certo punto hanno cominciato a rendersi conto che dentro di loro c'era la stessa rabbia? Prima hanno portato avanti una parte di persone coerenti, una parte di persone rigide, perfezioniste, poi questo perfezionismo gli è cominciato a costare parecchio. Hanno cominciato a soffrire di depressione, hanno cominciato a soffrire di tensione, di malattie psicosomatiche, hanno cominciato forse a esprimere nevrosi verso gli altri, dicendo basta, voglio avere la libertà che quando qualcuno mi taglia la strada gli dico una bella parolaccia, voglio essere libero di esprimere la mia aggressività. Ma Dio non ti sta condannando, ma ti sta dicendo, ora che hai preso coscienza di questa natura negativa, se già non l'hai fatto, credi nel mio progetto di redenzione, credi che io sono venuto per darti una nuova vita. E io so che tanti di noi hanno ricevuto questa nuova vita, ma se c'è qualcuno ancora qui questo pomeriggio che non è certo di avere compreso questo, che non è certo di avere creduto in Gesù come suo Salvatore, forse l'ha creduto come un discorso culturale, come un'educazione religiosa in cui si è sviluppato, però sotto sotto stava credendo più nella sua giustizia, dicendo ma io sono buono, sì Gesù, però io sono buono, Gesù è il mio Salvatore, ma da che cosa mi deve salvare? Ma se hai preso coscienza che dentro di te c'è una natura peccaminosa, in questo momento lo Spirito Santo vuole farti vedere Gesù come il tuo Salvatore. Pregheremo un attimo, proprio lo Spirito Santo ad alcuni di voi vi farà vedere che non è importante che avete disperato dei vostri sforzi, non è importante che siete andati in crisi, questo era proprio il processo che la legge voleva ottenere, ma è importante ora che vi affidate alla grazia di Dio, che riconoscete questo peccato, questa natura di perdizione, questa natura di egoismo che è la natura adamica e che capite che Gesù è morto, è resuscitato proprio per darvi una nuova vita, una nuova natura. Preghiamo assieme. Alleluia, Signore, grazie perché il tuo progetto è meraviglioso. Grazie che tu non ci dai delle riforme esteriori. Grazie che tu hai avuto così tanto amore per ognuno di noi che hai mandato Gesù a morire. Hai messo su di lui i nostri peccati. Hai messo su di lui la nostra natura negativa. Quella natura che la legge ci ha fatto scoprire, tu l'hai fatta morire sulla croce insieme a Gesù, proprio perché nessuno di noi dovesse portare le conseguenze deleterie, nefaste. Hai fatto morire quella vecchia natura, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. E perché? Perché noi risuscitassimo in Lui, perché noi ricevessimo una vita nuova. E ti prego, Signore, che in questo momento tutti quelli che si sono affidati a una propria giustizia, se si sono affidati alla legge, capiscano invece che hanno bisogno di disperare dei loro sforzi e hanno bisogno di venire a te come loro Salvatore e Signore. Amen.